Oggi su Radio Più vi porto in quota tra le vette e i silenzi della memoria con un libro che non si limita a raccontare l'alpinismo, ma diventa un vero e proprio sentiero dell'anima. Manes, tombe di alpinisti e pensatori, di Mirko Gasparetto, è un viaggio profondo tra ricordi, emozioni e riflessioni attraverso le storie di uomini e donne che hanno vissuto la montagna in prima persona. Gasparetto è veneto, classe 1967, caporedattore della rivista Le Alpi Venete e autore di numerose pubblicazioni di settore. Ci accompagna lungo un itinerario che attraversa l'intero arco alpino, dalla Stiria alle Alpi Apuane, seguendo le tracce lasciate da 40 protagonisti dell'alpinismo. Venerdì 22 agosto alle ore 20:30 nella sala consiliare culturale del municipio di Cencenighe, la biblioteca, la Proloco, il gruppo Amici della Montagna e il comune di Cencenighe a Gordino organizzano una serata con l'autore dedicata a questo libro e ai suoi protagonisti. Diamo perciò il benvenuto a Mirko Gasparetto, ospite di Radio Più per questa intervista. Il tuo libro Manes non è una raccolta di biografie, puoi dare una definizione?
Non è una raccolta di biografie, sì, perché i personaggi che io descrivo sono più che noti, non avevo una certa necessità di una biografia e quindi chiaramente si parla di Bonatti piuttosto che di Cassin, piuttosto che di Jan Immink, che sono noti, specie nel mondo dell'alpinismo. Io ho voluto cercarli e parlare di loro da altri punti di vista, da quello che loro hanno lasciato alla montagna e che è dietro adesso una pietra tombale che io ho trovato. Io ho seguito un'idea che era quella di un grande scrittore olandese, ha superato i 90 anni da pochissimo, Sijs Notenboom, che nel 2015 aveva scritto un libro intitolandolo Tumbas, con un sottotitolo che è Tombe di poeti e pensatori. Io fino al 2015 Notenboom non lo conoscevo, me l'ha fatto conoscere un buon amico, ho iniziato a leggerlo e ho capito il meccanismo che lui aveva usato per scrivere quel libro. Notenboom è un viaggiatore incallito, ha girato tutto il mondo. Ogni volta che capitava vicino a qualche località in cui c'era sepolto un grande scrittore, un grande poeta, lo aveva colpito durante la sua vita, non mancava di andare a trovare la sua pietra tombale. E si è accorto che in quell'occasione gli ritornavano dei ricordi, si accendevano delle sensazioni magari sopite o iniziava a considerare alcuni parallelismi con altre arti, si ritrovava in mano della materia da mettere giù su carta. E ha scritto un bellissimo libro. Io ho capito che potevo fare la stessa cosa, potevo utilizzare lo stesso meccanismo con l'alpinismo, con gli alpinisti. E da quel momento ho iniziato a cercare le loro pietre tombali, a cercare quelli di alpinisti e alpiniste anche che nella mia vita mi avevano lasciato qualcosa, mi avevano colpito. In realtà quelle che poi ho messo giù io su carta non sono tutte, io ne ho trovate una ventina in più, ma sono rimasti nei miei diari, nei miei quaderni, nei miei appunti, perché sono scritture che penso di capire solo io, è difficile condivisione.
Il libro accompagna il lettore dalle Dolomiti fino alle Alpi Apuane, seguendo 40 protagonisti, alpinisti, pensatori, comunque gente sempre legata alla montagna. Come hai scelto di raccontare, chi raccontare? Come hai fatto questa scelta?
In realtà sono partito e siamo partiti perché mi ha sempre accompagnato alcuni amici, in particolare un mio amico Stefano Carducci, che è un bravissimo fotografo e molte delle foto che compaiono nel libro sono sue, e siamo partiti dalla Stiria, ancora più a est, passando poi per le Giulie, Carniche e poi quindi le Dolomiti, arrivando fino alle Apuane, in particolare all'Alpe di Sant'Antonio, dove c'è sepolto Fosco Maraini. In Stiria perché sono andato a trovare Paul Preuss. Tu mi chiedevi con che criterio ho scelto gli alpinisti. Ho scelto quelli che più mi hanno colpito e che in qualche modo, a prescindere dai grandi nomi come appunto Bonatti o Cassin o Lorenzo Massarotto, erano quelli che magari potevano in qualche modo essere un pochino dimenticati, specie nella velocità che da un po' di anni ha preso a correre l'alpinismo, ma tutto il mondo.
Poi tra i personaggi ci sono anche figure bellunesi come Di Bona, Tissi, Buzzati, Cima, e che ho avuto modo di conoscere anche Cima, Claudio Cima. Che cosa li rende speciali nella storia dell'alpinismo?
A mio avviso li rende speciali perché loro non hanno lasciato solo delle arrampicate, solo tra virgolette, naturalmente. Hanno lasciato una sorta di filosofia di pensiero, un modo di vedere la montagna, di vedere le vie, un modo di scalare, un modo di descriverle. Ed è questo il paradigma che io ho inseguito e che mi ha colpito di loro. Di Bona, secondo me, è stata la più grande guida dolomitica, e non solo della sua epoca. Prima c'era Michele Bettega, ecco, un'altra guida alpina della quale ho trovato la pietra, ma non sono riuscito a scriverci, se non per le mie cose. Ma lo stesso Antonio Di Mai, piuttosto che andando indietro. Però Di Bona, secondo me, rappresenta proprio la modernità in senso assoluto, la poliedricità del suo alpinismo. Dal Delfinato fino alle Alpi Giulie troviamo sue vie.
E questo l'hai anche scritto nel libro?
Sì, l'ho anche scritto perché sono le cose che mi ha colpito. Poi nel libro, rispetto a Di Bona, ho scritto anche altro, che sono tutte le cose che mi ha suggerito la sua pietra De Visu, perché effettivamente il meccanismo funziona. Nel momento in cui ci si trova davanti a questa cosa, a questa pietra, si muove qualcosa che magari si era un po' dimenticato o si dava per scontato, e io ho cercato di scrivere quello.
Ti immedesimi negli alpinisti, ricostruendo i luoghi e riportando le loro lettere. Quanto c'è di ricerca storica e quanto di personale in questo lavoro? Perché ci sono anche tante tue riflessioni personali.
Ho cercato in qualche modo di farlo storico, quindi di partire sempre da delle fonti. Io lavoro come redattore da quasi 10 anni, come caporedattore nelle Alpi Venete. Ho avuto una buona scuola. Quando scrivo di storia mi piace sempre partire dalle fonti. Poi, naturalmente, ho dato un taglio che è quello della critica personale, delle riflessioni personali a tutta una serie di vicende documentate e che ho in qualche modo personalizzato.
Chi sono queste persone? Vuoi ricordarle?
Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita perché sono sempre stato affascinato da persone, da alpinisti più grandi di me che mi hanno un po' preso sotto la propria ala protettiva e mi hanno insegnato e mi hanno fatto crescere, e devo dire non solo dal punto di vista, diciamo, di alpinista e di alpinismo. Da Camillo Berti ad Armando Scandellari a Silvana Rovis. Mi piace citare anche Adriano Cason, Mario Crespan, Carlo Mazzariol, tutta gente con cui ho arrampicato, con cui ho condiviso tantissima montagna e da cui ho imparato tantissimo.
Una domanda attuale: in questo tempo in cui la montagna viene spesso vissuta come meta turistica veloce e che si brucia anche presto ogni meta, che cosa possono insegnare oggi queste storie?
Innanzitutto insegnano che c'è montagna e montagna. Noi oggi parliamo di overtourism e a questa cosa bisogna in qualche modo trovare soluzione. Però ci tengo a dire che ci sono montagne, che posti che anche a Ferragosto sono intonsi. Si ritrova l'odore della montagna, il colore dell'erba, il silenzio, i rumori della montagna, il sapore della cima, e ci sono ancora, fortunatamente.
Fortunatamente è il caso proprio di sottolinearlo. Un'ultima domanda: presentare questo libro in Agordino a Cencenighe ha per te un significato particolare? Non è una domanda casuale.
Sicuramente, ne sono onorato e devo dire che sarò anche emozionato, perché lo sono già anche adesso, perché per me l'Agordino significa una culla storica, non solo per quanto riguarda l'alpinismo, ma anche proprio dal punto di vista antropologico. Io quando vengo qua mi sento alle radici delle mie passioni, ho tanti amici e anche qua sono cresciuto.
Per chi vuole incontrare l'autore e approfondire queste storie di montagna, di memoria, l'appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare Culturale del Municipio di Cencenighe Agordino. Una serata organizzata dalla biblioteca, dalla Proloco, dal gruppo Amici della Montagna e dal Comune di Cencenighe, dedicata proprio a Manes e al suo autore. Un'occasione per ascoltare, riflettere e lasciarsi ispirare. Luisa Manfroi per Radio Più.